Maria Valtorta, un nome e 8 ragioni per credere, di Guido Landolina. Capitolo 4, paragrafo 2. Un rombo fortissimo e armonico, che ha del vento e dell'arpa, che ha del canto umano e della voce di un organo perfetto, risuona improvviso nel silenzio del mattino. Il racconto dei Vangeli dei tre sinottici, Matteo, Marco e Luca, era dunque terminato con l'ascensione di Gesù. Non vi era però cenno alla discesa dello Spirito Santo, o preannunziato da Gesù. Ed è allora l'Evangelista Luca che, come abbiamo letto all'inizio, colma la lacuna, parlandone all'inizio dei suoi Atti degli Apostoli, una sorta di continuazione del suo Vangelo. È solo dopo la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo che si può parlare di effettiva conclusione del ciclo messianico e dell'avvio del nuovo ciclo. Con il suicidio di Giuda, il traditore deicida, gli apostoli erano rimasti in 11. Bisognava dunque reintegrare il suo posto per completare il gruppo dei 12, numero perfetto, numero anche delle 12 tribù di Israele. L'onore di diventare apostolo era davvero grande, ma i discepoli, potenziali candidati, ritenevano di essere indegni di tale onore, anche se, lo dico con ironia, sospetto che fossero forse un poco scaramanticamente preoccupati di andare ad occupare proprio il posto del traditore. Gli apostoli individuano dunque un paio di candidati, ma nel dubbio di chi fosse il più adatto a ricoprire quel ruolo, decidono di estrarne il nome a sorte. Era come dire che affidavano la scelta del dodicesimo apostolo al giudizio di Dio. E la buona sorte segna Mattia, uno dei pastori della Natività, verso i quali Gesù aveva sempre avuto un amore di predilezione. Gli apostoli, tornati nuovamente in numero di 12, erano dunque tutti riuniti nel cenacolo che era diventato di fatto la prima chiesa cristiana. Con loro c'era Maria Santissima, che, quale madre del Redentore, aveva anche il ruolo di essere loro madre e guida. Ecco allora come Maria Valtorta vede in visione la discesa dello Spirito Santo. Il testo è tratto dall'Evangelo, come mi è stato rivelato, capitolo 640, la discesa dello Spirito Santo, fine del ciclo messianico. Non ci sono voci e rumori nella casa del Cenacolo. Non c'è presenza di discepoli, almeno io non sento nulla che mi autorizzi a dire che in altri ambienti della casa siano raccolte delle persone. Ci sono soltanto la presenza e le voci dei 12 e di Maria Santissima raccolti nella sala della cena. Sembra più ampia la stanza perché le suppellettili, messe diversamente, lasciano libero tutto il centro della stanza e anche due delle pareti. Contro la terza è spinto il tavolone usato per la cena, e fra esso e il muro e anche ai due dei lati più stretti del tavolo sono messi i sedili lettucci usati nella cena e lo sgabello usato da Gesù per la lavanda dei piedi. Però non sono questi lettucci messi verticalmente alla tavola come per la cena, ma parallelamente, di modo che gli apostoli possono stare seduti senza occuparli tutti, pur lasciando un sedile, l'unico messo verticale rispetto alla tavola, tutto per la Vergine Benedetta, che è al centro della tavola, al posto che nella cena occupava Gesù. La tavola è nuda di tovaglie e stoviglie, nude le credenze, denudati i muri dei loro ornamenti. Solo il lampadario arde al centro, ma con la sola fiamma centrale accesa. L'altro giro di fiammelle che fanno da corolla al bizzarro lampadario sono spente. Le finestre sono chiuse e sbarrate dalla pesante sbarra di ferro che le traversa. Ma un raggio di sole si infiltra, baldanzoso, da un forellino e scende come un ago sottile e lungo sino al pavimento, dove mette un occhiolino di sole. La Vergine, seduta sola sul suo sedile, ha ai lati i suoi lettucci, Pietro e Giovanni, alla destra Pietro, alla sinistra Giovanni. Mattia, il novello apostolo, è tra Giacomo d'Alfeo e il Taddeo. Davanti a lei la Madonna ha un cofano largo e basso, di legno scuro, chiuso. Maria è vestita di azzurro cupo, ha sui capelli il velo bianco e sopra questo il lembo del suo manto. Gli altri sono tutti a capo scoperto. Maria legge lentamente, a voce alta. Ma per la poca luce che giunge sin là, io credo che più che leggere, ella ripeta a memoria le parole scritte sul rotolo che ella tiene spiegato. Gli altri la seguono in silenzio, meditando. Ogni tanto rispondono se ne è il caso. Maria ha il viso trasfigurato da un sorriso estatico. Chissà cosa vede di così capace da accenderle gli occhi, come due stelle chiare, e da arrossarle le guance d'avorio, come se su lei si riflettesse una fiamma rosata. È veramente la mistica rosa. Gli apostoli si sporgono in avanti, stando un poco per sbieco, per vederla in viso, mentre così dolcemente sorride e legge, e pare la sua voce un canto d'angelo. E Pietro se ne commuove tanto che due lucciconi gli cascano dagli occhi e per un sentiero di rughe, incise ai lati del suo naso, scendono a perdersi nel cespuglio della barba brizzolata. Ma Giovanni riflette il sorriso virginale e si accende come lei di amore, mentre segue col suo sguardo ciò che la Vergine legge sul rotolo e, quando le porge un nuovo rotolo, la guarda e le sorride. La lettura è finita. Cessa la voce di Maria. Cessa il fruscio delle pergamene svolte e avvolte. Maria si raccoglie in orazione segreta, congiungendo le mani sul petto e appoggiando il capo contro il cofano. Gli apostoli la imitano. Un rombo fortissimo e armonico, che ha del vento e dell'arpa, che ha del canto umano e della voce di un organo perfetto, risuona improvviso nel silenzio del mattino. Si avvicina, sempre più armonico e più forte, ed empie delle sue vibrazioni la terra. Le propaga e imprime alla casa, alle pareti, alle suppellettili. La fiamma del lampadario, sino allora immobile nella pace della stanza chiusa, palpita come se un vento l'investisse, e le catenelle della lumiera tintinnano vibrando sotto l'onda di suono soprannaturale che le investe. Gli apostoli alzano il capo sbigottiti, e come quel fragore bellissimo in cui sono tutte le note più belle che Dio abbia dato ai cieli e alla terra, si fa sempre più vicino. Alcuni si alzano pronti a fuggire, altri si rannicchiano al suolo, coprendosi il capo con le mani e il manto, o battendosi il petto, domandando perdono al Signore. Altri ancora si stringono a Maria, troppo spaventati per conservare quel ritegno verso la Purissima che hanno sempre. Solo Giovanni non si spaventa, perché vede la luce luminosa di gioia che si accentua sul volto di Maria, che alza il capo sorridendo ad una cosa nota a lei sola. E poi scivola in ginocchio, aprendo le braccia, e le due ali azzurre del suo manto così aperto si stendono su Pietro e Giovanni, che l'hanno imitata inginocchiandosi. Ma tutto ciò che io ho tenuto minuti a descrivere si è fatto in men di un minuto. E poi ecco la luce, il fuoco, lo Spirito Santo entrare con un ultimo fragore melodico in forma di globo lucentissimo, ardentissimo, nella stanza chiusa, senza che porta o finestra sia mossa, e rimanere librato per un attimo sul capo di Maria, a un tre palmi dalla sua testa, che ora è scoperta perché Maria, vedendo il fuoco paraclito, ha alzato le braccia come per invocarlo e gettato indietro il capo con un grido di gioia, con un sorriso d'amore senza confini. E dopo quell'attimo in cui tutto il fuoco dello Spirito Santo, tutto l'amore è raccolto sulla sua sposa, il globo santissimo si scinde in 13 fiamme canore e lucentissime, di una luce che nessun paragone terreno può descrivere, e scende a baciare la fronte di ogni apostolo. Ma la fiamma che scende su Maria non è una lingua di fiamma dritta sulla fronte che bacia, ma è una corona che abbraccia e cinge, come un serto, il capo virginale, incoronando regina la figlia, la madre, la sposa di Dio, l'incorruttibile vergine, la tutta bella, l'eterna amata e l'eterna fanciulla che nulla cosa può avvilire e nulla. Colei che il dolore aveva invecchiata, ma che è risorta nella gioia della risurrezione, avendo in comune col figlio un accentuarsi di bellezza e di freschezza di carni, di sguardi, di vitalità, avendone già un anticipo della bellezza del suo glorioso corpo assunto al cielo ad essere il fiore del paradiso. Lo Spirito Santo rutila le sue fiamme intorno al capo dell'amata. Quali parole gli dirà? Mistero. Il viso benedetto è trasfigurato di gioia soprannaturale e ride del sorriso dei serafini, mentre delle lacrime beate sembrano diamanti giù per le gote della benedetta, percosse come sono dalla luce dello Spirito Santo. Fuoco rimane così per qualche tempo e poi dilegua. Della sua discesa resta a ricordo una fragranza che nessun terrestre fiore può sprigionare, il profumo del paradiso. Gli apostoli tornano in loro stessi, Maria resta nella sua estasi, soltanto si raccoglie le braccia sul petto, chiude gli occhi, abbassa il capo, continua il suo colloquio con Dio, insensibile a tutto. Nessuno osa turbarla. Giovanni, accennandola, dice: l'altare, e sulla sua gloria si è posata la gloria del Signore. Sì, non turbiamo la sua gioia, ma andiamo a predicare il Signore e siano manifeste le sue opere e le sue parole tra i popoli, dice Pietro con soprannaturale impulsività. Andiamo, andiamo, lo Spirito di Dio arde in me, dice Giacomo d'Alfeo, e ci sprona ad agire tutti. Andiamo ad evangelizzare le genti. Escono come fossero spinti o attratti da un vento o da una forza gagliarda. Ora dello Spirito Santo potete invece dire di conoscere quasi tutto. Possiamo dunque terminare questa riflessione sullo Spirito Santo con le stesse parole di commento del Gesù Valtortiano alla visione della discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo a conclusione dell'opera L'Evangelo come mi è stato rivelato. Dice Gesù: l'opera è finita e con la sua fine, la discesa dello Spirito Santo, si conclude il ciclo messianico che la mia sapienza ha illuminato dal suo albore. Il concepimento immacolato di Maria al suo tramonto, la discesa dello Spirito Santo. Tutto il ciclo messianico è opera dello Spirito d'amore, per chi sa ben vedere. Giusto dunque iniziarlo col mistero dell'immacolato concepimento della sposa dell'amore e concluderlo con il sigillo di fuoco paraclito sulla Chiesa di Cristo. Le opere manifeste di Dio, dell'amore di Dio, hanno fine con la Pentecoste. Da allora in poi continua l'intimo, misterioso operare di Dio nei suoi fedeli, uniti nel nome di Gesù, nella Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, romana. E la Chiesa, ossia l'adunanza dei fedeli, pastori, pecore e agnelli, può procedere e non errare per la spirituale, continua operazione dell'amore, teologo dei teologi, colui che forma i veri teologi, che sono coloro che sono persi in Dio ed hanno Dio in loro. La vita di Dio in loro per la direzione dello Spirito di Dio che li conduce, che sono coloro che veramente sono figli di Dio, secondo il concetto di Paolo, e al termine dell'opera devo mettere ancora una volta il lamento messo alla fine di ogni anno evangelico. E nel mio dolore di veder spregiato il dono mio vi dico: non avrete altro, poiché non avete saputo accogliere questo che vi ho dato. E dico anche ciò che vi feci dire per richiamarvi sulla via retta nella passata estate: non mi vedrete finché non venga il giorno nel quale diciate: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Nel prossimo ciclo di riflessioni approfondiremo l'affermazione del credo: la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi.